11 ottobre 1992, ore 6. Ieri è arrivata una lettera di Teresa indirizzata al padre, con la quale comunicava che, salvo imprevisti, verrà con il marito il 1° novembre per festeggiare il suo compleanno. Il mio cuore ha esultato di gioia perché lei torna al nostro affetto dopo tanto rifiuto e tanto dolore. Nico, l'artefice sei tu, che attraverso un lavorio ininterrotto, servendoti della mia collaborazione, che agiva solo al servizio della tua richiesta, momento dopo momento, portavi avanti un disegno di Dio meraviglioso e completo, nulla tralasciando perché la sua promessa si compisse. Iniziato con chiarezza il giorno del tuo compleanno, con l'invio a Teresa della mia lettera, in cui riconoscendo la mia colpa l'esortavo a venirci incontro in quell'opera di avvicinamento e attraverso la sofferenza del padre, in questo lungo susseguirsi di avvenimenti dolorosi, sei arrivato a smuovere ostacoli che solo la fede ci diceva essere possibile. C'è ancora tanto da attuare, Nicola mio, e tu lo sai, ma commuovi tu il cuore di Gesù e del padre e fa che la mia fede non venga meno e che la fede di Peppino e dei nostri torni a manifestarsi dopo tanti dubbi e perplessità. 11 ottobre 1992. Nicola. Mamma, tu come al solito trascuri i miei messaggi. A volte li sottovaluti pensando che, essendo cose di ordine familiare, non interessino gli altri. A volte, presa da mille cose, non riesci a dedicare ad essi un po' di tempo fino a quando viene tutto dimenticato. È grave tutto ciò, mamma, lo capisci? Volevo parlarti della sofferenza cui sono soggette le anime del purgatorio ed il valore della vostra implorazione al Padre perché dia loro il riposo eterno. Qualche volta un fugace pensiero attraversa la tua mente perché li liberi e doni loro il riposo eterno. Ti chiedi perché mai, se le loro colpe sono state perdonate e riscattate dal sacrificio di Gesù, e ne è la prova il fatto che esse sono salve, e l'amore infinito del Padre brama che esse siano ricongiunte a Lui, voi dovete implorare proprio il Padre perché dia loro il riposo eterno? Mamma, ascoltami. Il peccato, qualunque esso sia, è assenza di amore, perché infrange e distrugge il rapporto di amore che unisce Dio alla creatura. Bisogna quindi, attraverso la purificazione, che non è altro che liberare il sentimento dall'egoismo che ha deformato l'amore, che è donazione totale di sé in qualcosa di avverso a Dio, che per amore crea, riscatta, perdona, si dona e riportarlo al suo giusto valore. Come può una creatura che non sa amare possedere Dio che è amore? Ecco perché sarete giudicati per l'amore che siete stati capaci di dare. Come colmare questo abisso, instaurare nel cuore che ha amato se stesso una nuova concezione del vero amore, perché possa comprendere l'amore infinito del Padre che manda il Figlio Gesù sulla terra e lo espone ad una morte atroce oltre che ignominiosa? L'amore del Figlio che spontaneamente si offre vittima di propiziazione, l'amore dello Spirito che tutto ciò porta a termine, l'amore della Madre che tutto accetta? Solo l'amore può sopperire la mancanza di amore, ma le anime purganti sono impotenti a farlo, perché in esse manca appunto l'amore vero, l'amore puro. La loro esperienza terrena è stata o negativa o deficitaria. Ed ecco che se si rivolgono a voi, che ancora viventi, potete mettere in moto l'onda di amore attraverso la comunione dei santi. L'implorazione costante investe Dio stesso, che è l'amore per eccellenza, e solo da Lui ottenere il riposo eterno, cioè il possesso del bene, il paradiso. 12 ottobre 1992. Nicola. Mamma, l'altro giorno eri preoccupata perché vedevi Maria tanto sciupata in viso ed io ti dissi che la medicina che prende per dimagrire era schifosa e gli metteva nell'organismo tanto veleno che tu dovevi cercare di neutralizzare dandole l'acqua di Ulzio. Ti spiegavo come quei farmaci agiscono contro natura, perché mentre Maria mangia e si nutre abbastanza, il che naturalmente comporta l'aumento del peso corporeo, mai una diminuzione così vistosa di esso. Quando c'è in atto una fonte di male, vera o sospetta, i medici ti chiedono se c'è una diminuzione di peso. Questo è per essi l'indicazione probatoria che qualcosa di grave è in atto. Per riacquistare la linea basta mangiare un po' meno, con giudizio, limitando quelle sostanze che fanno ingrassare, mai eliminarle completamente, soprattutto fare ginnastica e moto. 16 ottobre 1992, ore 1:45. Nicola. Giornata pesante ieri, mamma. Prima quelle donne che non ti hanno certo portato serenità e solo ora ti accorgi come forte fosse l'inganno del nemico. Poi, ieri sera, con la lettura di quell'articolo su Gente, di quella madre che comunica con il figlio suicida, che ti ha un po' scossa suscitando qualche dubbio, e poco fa, con l'attacco diretto di Satana che ti si presenta sotto le spoglie di Gesù. Ma non sei sola a lottare, mamma. E io permetto questi attacchi fino ad un certo punto. Vedi, mamma, i contatti avvengono sia attraverso gli spiriti maligni che attraverso gli spiriti buoni. I primi voluti e messi in atto da Satana, i secondi voluti da Dio stesso. I frutti sono anch'essi diversi. Cattivi i primi, buoni i secondi. I mezzi usati da Satana per arrivare al contatto con voi ancora viventi sono quanto mai tortuosi, contorti, assurdi, scrittura meccanica, metafonia, medium, tutto adatto per captare la parte materiale dell'uomo senza una profonda adesione dello spirito. Il contatto voluto da Dio trae origine nel tempo. Egli prepara il suo strumento, lo forgia, lo modella attraverso lunghi anni per renderlo idoneo all'ascolto. In un primo tempo, in una forma passiva, per poi chiedere la partecipazione del medesimo, rendendolo responsabile, quindi artefice anch'esso di bene. Il contatto usato da Dio è quanto mai semplice e lineare, come semplice è la verità. Dio parla al cuore della sua creatura, direttamente al suo spirito, come può fare un padre terreno che si rivolge al figlio che ama. Non ha bisogno né di strumenti meccanici né di intermediari. È il figlio buono che conosce la voce del padre è ripieno di grande gioia. Tu, rivivendo la tua vita passata, puoi ben dire che quanto ti asserisco è verità. Da quando hai il dono dell'ascolto, 56 anni. Attraverso quante vicissitudini, dolori, verifiche, miracoli, tutto era preordinato per accrescere la tua fede, per arrivare a me, Nicola. I frutti li vedi bene da te, mamma, ma sii vigile, perché il nemico usa tutti i mezzi per atterrarti, non dimenticarlo. Invocami ed io corro in tuo aiuto. 23 ottobre 1992, ore 6. Stamane un pensiero inconsueto si era impossessato della mia intelligenza, il mistero dell'uomo Dio. Nicola, vuoi frantumare il mistero, mamma? Ti è dato comprendere quel poco che la sapienza divina ti concede. Sei una donna di fede ed anche di questo ringrazia Dio. Ore 10:30, Nicola. Mamma, riguardo al mistero dell'uomo Dio, una pallidissima idea, in grado di allontanare qualche dubbio che potrebbe spingerti ad un atto di superbia e creare in te dei turbamenti, puoi averla riflettendo. Anch'esso un mistero sulla coabitazione dello spirito con la materia, che, pur essendo due elementi completamente diversi, coabitano, si intersecano, danno vita all'entità uomo. L'uomo Dio, mamma, è la perfezione di questa unità, mentre l'unità spirito-materia che formano l'uomo, a causa del peccato di origine, non è più integra. È stata frantumata nell'essenza. Il disastro, con tutte le conseguenze che tu stessa puoi vedere, è immane. Gesù, uomo, è perfettissimo nella sua essenza. Ha subito anche lui tutte le tentazioni, ha vissuto anche lui i limiti dell'uomo prostrato dal peccato, freddo, caldo, stanchezza, solitudine, rifiuto, tradimenti, umiliazioni. E poi le passioni sulla sua carne innocente. Ma ha riportato vittoria su tutto, e non perché fosse unito alla divinità della seconda persona della Santissima Trinità, come molti vorrebbero fare credere, ma per la sua totale adesione alla volontà del Padre. Mentre nell'uomo ferito dal peccato questa unità è difficile raggiungere, per cui hai l'uomo spirituale, se lo spirito ha il sopravvento sulla carne, o l'uomo carnale, se al contrario è la carne che detta le leggi. Nell'uomo Dio la fusione è perfetta, per cui non riconosci più dove finisce l'uomo ed inizia Dio, o viceversa, Dio che permea di sé l'uomo. Ecco perché Dio Padre dice che nel nome santo di Gesù ogni ginocchio si pieghi, in cielo, in terra, negli inferi. 24 ottobre 1992. Cara Maria Giovanna, ho avuto ieri la tua lettera del 14 corrente mese, ti ringrazio. per le parole affettuose e sincere che tu usi nei riguardi di Nicola, che sicuramente davvero amico ti è vicino. Resto solo un po' perplessa nel constatare come forse non hai recepito in pieno il messaggio di Nicola stesso riferentesi al periodo prematrimoniale. Io penso che tale periodo tu e Giorgio l'avete già superato, poiché il vostro amore è totale, così la vostra donazione con l'impegno formale davanti a Dio di essere l'uno fedele all'altro fino alla fine dei vostri giorni. In poche parole, poiché i ministri del matrimonio sono gli sposi, il vostro vincolo è già benedetto da Dio e siete marito e moglie a tutti gli effetti. Resta da perfezionare e rendere valido anche dal punto di vista legale questo vostro atto e, come cristiani, inserirlo attraverso il sacramento nel contesto della Chiesa di Cristo che ne accrescerà la grazia. Mentre è importante il riconoscimento legale che vi dichiara a tutti gli effetti marito e moglie, è ancora più importante per il cristiano la convalida della Chiesa che, inserendolo nella comunione dei santi, lo rende compartecipe della vita di essa. Se ciò dovesse mancare, automaticamente il vostro vincolo si trasformerebbe in concubinaggio e vi esporreste a tutti gli attacchi del nemico, con grave danno della vostra pace e della vostra felicità. Ti spedirò al più presto l'appendice al secondo volume de Il mio amico Nicola. A pagina 47 troverai tutto quanto ti occorre per essere più serena. Adesso apri il cuore alla gioia e tanti, tanti auguri di bene. Pina Reina. 24 ottobre 1992. Il signor Francesco, che porta l'Eucaristia a Peppino tutte le mattine, stamane ha avuto per me parole di conforto. Voci. Peppino, con l'offerta della sua sofferenza, non fa che prolungare gli effetti della immolazione del figlio Nicola. E l'altro giorno in chiesa, mentre Gesù Eucaristico era esposto, la mia amica Candida mi si rivolse con queste parole. «Perché Nicola non opera un miracolo e guarisce il padre?» «Immediatamente Nicola». «Altro che miracolo, mamma! Ho preso papà per mano e lo guido per la strada che conduce direttamente al cielo, facendomi capire senza passare dal purgatorio». 26 ottobre 1992. «Mia cara amica, ieri sera dalla tua telefonata ho capito la tua intima angoscia che si è aggiunta a quella ancora più forte della perdita del tuo giovane figlio, trucidato dai ladri in fuga davanti alla porta di casa. Tua nuora polacca ha spedito la bambina di 15 mesi alla madre sua in Polonia, privando te della consolazione di amare nella figlia di tuo figlio stesso. Ma quello che è ancora più grave, privando la bambina dell'amore di sua madre e rendendola così doppiamente orfana. Tu, pur nella grande sofferenza che opprime il tuo cuore, hai per tua nuora parole di scusa. È giovane, ha solo 24 anni, e di questo Dio te ne rende merito, ma la responsabilità della madre è grande, anche se tante sono le attenuanti, e il dolore che deriverà a lei quando si troverà davanti alla figlia che non la riconoscerà più per madre sarà grande ancora di più. Cosa dirti, mia cara amica? Nicola, che ti è tanto vicino con il suo conforto e che mi ha sollecitato a scriverti, farà di tutto perché nel cuore di quella madre più acuta si faccia la nostalgia della sua piccola e finalmente si renda conto che anche per lei il tuo amore è prezioso, perché è come se partisse dal cuore del marito e padre della piccina. Io invocherò Nicola di non lasciarti sola. Con affetto. Pina Reina. 30 ottobre 1992, ore 6:30. Dalle ore 20:40 del giorno 28, Peppino era entrato in coma. Per tutta la notte è stato tormentato da sofferenze grandissime e così per tutto il giorno 29. Sentivo l'angoscia e l'impotenza della mia limitatezza umana, mentre solo a tratti la presenza di Nicola, ma sapevo che lui mi era vicino e ancora più vicino al padre in agonia. In quei momenti così dolorosi Nicola mi consola così. «Mamma, non dubitare. Tu sai, è Gesù. Te l'ho anche più volte ripetuto che sia lui, che la mamma celeste non lasciano mai solo un figlio che soffre lotta. Ed io, vuoi che lasci solo papà? Lascia che la sapienza divina operi, tu prega sempre. L'anima di papà si è purificata nella sofferenza. Questo è l'ultimo lavoro». Ore 20 del 29 ottobre. Sentivo che Peppino era tormentato da attacchi del nemico fortissimi, ma non ero abbastanza serena da opporre una valida resistenza. Mi venne in aiuto prima Don Angelo la mattina con l'estrema unzione, poi la sera Eugenio con veri e forti esorcismi e successivamente ancora Don Angelo con preghiere. L'aiuto venne immediato tramite mia nipote Teresa, che con il suo amico dottore sblocca la situazione tormentosa inflitta da Satana a quel corpo martoriato. In me ancora una volta si era affacciata una pallida speranza, ma Nicola interviene immediatamente. Mamma, vuoi che papà ripiombi nella sofferenza e nella lotta proprio ora che è prossimo a conseguire la palma della gloria? Lascia che si assopisca tra le braccia della madre che lui con tanto amore ha chiamato in suo soccorso. Mi rassereno e subito sono attratta dal cinguettio di un uccellino che con insistenza mi attira verso il terrazzo. Altri uccellini si uniscono al suo canto come per ringraziare Gesù per il trionfo suo e di Nicola. Peppino respira sempre più fievolmente. Ore 8 del 30. Accanto al letto di Peppino avvertivo la presenza di Gesù, della Mamma Celeste, di Nicola, di San Giuseppe e di Margherita e glielo feci notare. Subito dopo, Peppino dolcemente ha abbassato le palpebre ed è spirato. 1 novembre 1992, ore 5 e 20. Ho finito da qualche momento di elevare al Dio delle vittorie il mio inno di ringraziamento. Il mio cuore è pieno di intima gioia, profonda, insondabile. Il mio Peppino ce l'ha fatta. Oggi, 1 novembre, festa del suo compleanno, festa di tutti i santi del cielo e del purgatorio e delle anime che in terra lottano per conquistare la vittoria, è entrato a pieno diritto in paradiso e come per Nicola il cielo ebbro per questa nuova presenza. Amore mio, Pippuzzo, Nicola ti ha preso per mano e non da ora per condurti là dove lui ti attendeva. Lavoro intimo, sottile, costante, doveva battere ostacoli forti, togliere dalla via macigni che impedivano il libero passaggio della grazia, orgoglio ferito, camuffato dalla certezza di essere nel giusto, quell'io maledetto che alimentato dal riconoscimento di chi in lui scorgeva i tanti pregi, gli impedivano quell'umiltà indispensabile per accedere alla presenza di Dio, di ammettere che solo Dio non può fallire e che solo Lui è verità assoluta. Ed ecco la necessità della purificazione. Un male terribile che diventa un mezzo di salvezza. Io ho vissuto tutto questo, momento dopo momento, nel tempo. Man mano che essi si concretizzavano nel mio spirito, io in ascolto seguivo i suggerimenti del mio Nicola e cercavo di metterli in pratica. Non so se con sollecitudine o meno, se con costanza o meno, ma ieri in chiesa, mentre il mio spirito cedeva alla umanità e si apriva al pianto, ad un tratto esclamai, presa dal vortice dell'amore di Nicola e di Gesù: nessuno potrà strapparmi questa intima gioia. L'unità auspicata da Nicola è stata raggiunta. Peppino, il padre, io, la madre, Nicola, il figlio, così come Maria Santissima fa unità con il figlio Gesù ed insieme fanno unità con il padre. Grazie. Grazie, mio Signore, grazie. O mio Gesù sacramentato, grazie. Mamma dolcissima ed il mio amore ed il mio grazie a te, Nicoluzzo, che attraverso la tua immolazione ci hai aperto la via del cielo. Nicolù, lo so, è stato un grande miracolo quello di tuo padre. Ricordo quando non riusciva a perdonare al dottore Maio, che per tanto tempo l'aveva offeso, trincerandosi nella convinzione che lui, non volendogli del male, era a posto, ma che certo non l'avrebbe abbracciato. E tu hai rimosso quell'ostacolo fino al punto che divennero amici. E poi, il riversare su di me la responsabilità dell'atteggiamento di Teresa a causa del tuo libro e il non volere leggere i tuoi messaggi che gli avrebbero chiarito situazioni a volte dolorose. Il dubbio sulla potenza tua di intercessione presso Dio, il ritorno di Teresa al suo amore per abbattere quell'ostacolo e prepararlo verso l'accettazione della sofferenza, ma soprattutto dichiararsi peccatore e riconoscersi per tale. Nicola, tutto questo ininterrotto operare testimonia cosa sia in realtà il miracolo che tu tante volte mi avevi spiegato, ma come testimoniare tutto ciò? Mamma, la testimonianza verrà da ciascuno di coloro che, avendo presa coscienza di questo nostro costante operare in vostro favore, diranno: sì, è vero, anche per me è stato così. Costui riconoscerà che anche lui è un grande peccatore, ed anche per lui è stato operato un grande miracolo, un ininterrotto miracolo che, cominciato con la sua nascita, ha scandito nel tempo la presenza di Dio Padre nella sua vita. 2 novembre 1992. Nicola, mamma, sei molto stanca, lo so, ma se tu potessi vedere la gioia e la felicità di cui è ripieno papà, la tristezza che talvolta ti assale scomparirebbe d'incanto. Gesù mantiene sempre le sue promesse. Ritorna ancora più pungente il dolore per Teresa, ma vivi alla giornata. Come hai fatto in questi ultimi mesi per papà, così la gioia e la serenità non lasceranno il tuo spirito e tempereranno gli inevitabili momenti di attesa ansiosa. Mamma, volevo ulteriormente illuminarti sul mistero della sofferenza che accompagna sempre o quasi sempre il momento della morte. Tu sai che solo Satana è il signore della morte, mentre Gesù, servendosi proprio della sua morte, ci ha ridato la vita. Il potere che il nemico esercita sulle anime in procinto di lasciare questa terra è atroce, e il suo accanimento nel tormentarle con sadismo e livore rivelano soprattutto la sua sconfitta. Papà era già un'anima entrata nella prospettiva di una vittoria, che ogni momento diventava sempre più prossima. Ecco il perché della sua lunga agonia. Stamani alla comunione hai sentito anche il suo spirito presente in te. L'unità era stata raggiunta e la tua gioia era grande. Non sei più sola, mamma. E papà è anch'esso con te con il suo spirito protettivo ed amante. Sii sempre più serena. Dimostra anche tu con la tua gioia che il nemico è già stato sconfitto. Adesso, mamma, ti chiarirò un altro punto importante. È un errore gravissimo mostrare ai bambini, più o meno piccoli, il cadavere dei loro nonni o dei loro genitori. L'immagine di un corpo che ha già perduto le fattezze della vita e si rivela nella tragicità statica della morte resterà impressa nella loro anima e il ricordo di essa sarà sempre traumatico per tutta la durata della loro vita, ma soprattutto al momento della morte. Questa è l'ultima vittoria di Satana, che vuole imprimere il suo marchio di possessione anche ad anime che ancora viventi hanno da percorrere una vita più o meno lunga. Come l'angelo di Dio segnava con un segno intriso nel sangue dell'agnello le porte degli ebrei per renderli immuni dalla morte ad opera del faraone, così Satana cerca di ipotecare il suo dominio anche su quelli innocenti che si affacciano alla vita. novembre 1992. Nicola. Mamma, per Anna, sia essa un libro aperto su cui il compagno possa leggere senza timore. Fin dal primo momento parlargli di me, affinché non crei ombre distorte nel suo pensiero. Dirgli come oramai è arrivata ad accettarmi come santo, perché i santi non dividono ma uniscono, non sottraggono niente ma donano a piene mani. Avere presente nel suo spirito e nel suo cuore quello che io inizialmente le avevo, tuo tramite, detto. Tu non hai bisogno di un uomo qualsiasi, ma di un compagno che amandoti ti protegga e ti sia vicino fino alla fine dei tuoi giorni terreni. Donati a lui solo quando siete sicuri, entrambi, che il vostro amore è degno di essere vissuto. Io non ti lascerò mai con la mia protezione costante. Nicò, ma tra 1.000 anni in cielo, chi avrà la precedenza? Nicola, mamma, una madre mette al mondo tanti figli. Pensi che non ami ciascuno di loro con lo stesso amore? Sì. A volte ci sarà il preferito, ma ciò dipende dalla fusione che in terra avranno saputo realizzare. Immediatamente Peppino, con un guizzo di amore gioioso, mi dice: Pippù, noi non avremo concorrenti perché ci siamo amati ininterrottamente per tutta una vita ed ora non c'è più tempo per altre avventure. 8 novembre 1992, ore 5:10. Nicola. Mamma, desidero parlarti di Maria Santissima, questa nostra madre dolcissima che merita tutto il nostro e vostro amore. La sua potenza è infinita, non dubitarne mai. Sì, A volte il nemico torna con più virulenza alla ribalta, tentando di catapultare la vittoria sfolgorante di Maria Santissima sul comunismo. E così sorgono come funghi, focolai tremendi di odio, ma siete voi stessi che gli date forza, che alimentate lui quella follia di credersi ancora un vincitore. Ma è soltanto un vinto, e lui lo sa. Ecco perché si accanisce con tanto sadismo su voi, povere anime, che gli resistete. Papà ne sa qualcosa, ma tutto si è trasformato in una vittoria ancora più grande per lui. Non temere, mamma, per i miei fratelli. Hai sperimentato come grande la mia potenza di intercessione presso Dio. E l'amore che a voi mi lega è una spinta potente perché la mia opera sia coronata da successo. Se la vostra adesione al mio progetto su ciascuno di voi fosse più sollecita, vi risparmiereste più dolori e godreste prima della gioia che anche in questa vostra vita potreste possedere. Adesso, mamma, ascoltami perché da tempo desidero illuminarti sulla divinità di Maria Santissima. Maria Santissima non è divina per natura, perché la sua natura è umana, ma per grazia. Ti porto un esempio per meglio chiarirti il mio pensiero. Spesso davanti ad un oggetto placcato in oro ti chiedi se tale è in realtà, tanto esso riflette le proprietà del metallo prezioso, lucentezza, colore, bellezza. Tu sai che tale si rivela al tuo sguardo perché il metallo originario è stato immerso in una colata di oro purissimo. Quella rivestitura di oro ha fatto corpo con il metallo originario, ma se è esposto a lungo agli agenti atmosferici, all'uso o al tempo, poco alla volta mostrerà la sua vera natura. Ma per un attimo pensa, se quel vile metallo che ha la base fosse ininterrottamente e per sempre immerso in quella colata di purissimo oro, tanto da saldarlo totalmente a sé, non ti pare che conserverebbe all'infinito tutte le caratteristiche dell'oro, tanto da farci esclamare: ma tu sei davvero come loro, tanto sei bello? Bene, Maria Santissima, pur non essendo di origine divina, è talmente immersa nella divinità, prima come madre del Figlio, poi come figlia del Padre, come sposa dello Spirito, che è davvero tutt'uno con la divinità, ma non solo per grazia, ma per merito suo proprio, perché ha fatto della sua volontà una cosa sola con la volontà del Padre. Eppure, nonostante questo, lei, la purissima, la potentissima, l'eccelsa, torna sempre ad adorare la Santissima Trinità, dichiarandosi la serva del Signore. Quante cose dovete imparare da lei, ma in particolare modo l'umiltà. novembre 1992, ore 4:20. Peppino. Pippo mia, non era difficile comunicare con te, perché il veicolo è indispensabile per attuare il contatto è l'amore, e i nostri spiriti si sono sempre amati, e il nostro amore era totale, anche se tante volte turbato da avvenimenti estranei alla nostra volontà. Pippo, amore mio, sono approdato alla fonte del vero e la mia gioia è totale, immensa e non mi sarà mai tolta. Il dolore che mi assillava di dovervi lasciare ha trovato il suo naturale epilogo, perché mai sono stato così vicino a ciascuno di voi che amo come lo sono adesso. Ogni vostro più intimo pensiero mi è noto, così ogni vostra più intima ambascia, e mentre in vita la mia impotenza a lenire anche il più piccolo dei dolori era totale, ora tutto posso in Dio che è amore. E con Nicola e Masino, vedi il valore della famiglia, siamo protesi verso ciascuno di voi che amiamo. Dillo a Filippo, a Lalla, a Maria, ad Anna, che addolciva le mie notti con le sue caramelle, alla tanto cara Antonella e ai nipoti tutti. C'è Teresa, Pippo, e le tue lacrime scendono a turbare la gioia che in questo momento prova il tuo spirito. Ma il suo pensiero e il suo cuore dolorante per la mia dipartita la uniscono al mio spirito ed io opero in lei molto più di quanto potessi quando era ancora tra voi. Pippo, ringrazia per me tutte le persone che sono approdate alla nostra casa trainate da Nicola e che tanto hanno pregato per me. A volte ti chiedevo chi è Laura, Cinzia o le tante altre e tu puntualizzavi, ma ora esse mi sono tutte note e di ognuna conosco ogni intima ambascia. sì anche di Giorgio, di Franca, così come di tutti gli amici, vecchi e nuovi, di Tommaso e di Lina, della cara Irene e Giorgio e Gaspare. Come faccio ad elencarli tutti? Ma tutti li stringo al mio cuore che si è dilatato all'infinito per accogliere le loro implorazioni di aiuto e farle mie. Sì, sarò anche io il loro amico insieme a Nicola. Ringraziami Enzo, Don Eugenio, Padre Romeo. Proteggerò in modo particolare i sacerdoti che mi sono stati vicini. Ti chiedi che cos'è il paradiso? A volte ti fai un'immagine in base al racconto di quell'anima che scrisse quel libro di ritorno da una presunta visita nell'aldilà. Non ci pensare, perché non puoi tradurre in parole umane le vibrazioni che noi emaniamo e che non sono più sensazioni, le sole che voi riuscite a percepire. Ma tu sei Nicola? Sì, mamma, papà ha parlato e ti saluta. Amore mio, Nicoluzzo, sei grande davvero. Insegnami ad amare Gesù, la mamma celeste, il padre, lo spirito. Devo fare in fretta perché il tempo vola. Un'altra cosa ho dimenticato di scrivere, che essendo tu, Pippù, nella gioia, ti è più facile comunicare con me. Se io mi lascio pervadere dalla gioia, perché uno stato in opposizione ad essa impedisce la comunione. Ti porto un esempio. Può comprendere il tormento della fame colui che è sazio? Ti porto un altro esempio. La mattina tu fai il caffè ed esso è bollente, ma poi vi aggiungi del latte preso dal frigo ed il calore del caffè non è più in grado di mantenersi tale perché si è incontrato con un elemento in opposizione ad esso. Mi comprendi? Ecco perché ti dico sempre, mamma, sii serena, non essere triste. Se sei nell'angoscia io non posso comunicare con te. Nicò, ma parlate un po' tu e un po' papà. Mamma, che importa? Se la verità che ti comunichiamo è una sola, questo ti dimostra come il mio spirito e quello di papà sono fusi in te e tu sei il canale unico con il quale entrambi comunichiamo con voi tutti ancora viventi. 16 novembre 1992, ore 5:30. Ero oppressa da tristezza e scoraggiamento. Piccole e grandi cose pesavano sul mio spirito come un macigno. Gesù, pensi che non possa aiutare e venire in soccorso al mio piccolissimo granellino di polvere? Non ti sei accorta come ho potuto trasformare in brevissimo tempo Peppino, un uomo orgoglioso e superbo, in un santo? Niente, è impossibile al mio amore. Basta credere che io tutto posso e il mio Fiat rinnova ogni cosa all'istante. 17 novembre 1992, ore 4. Nicola, mamma, gli attacchi che arrivano a te e ad Eugenio dal nemico non ti hanno turbata, anzi sei entrata nella consapevolezza che sempre più vicina è la liberazione. Quando gli attacchi del nemico si fanno più furiosi? Quando paventa la sconfitta. Voi non temete, prendete il vostro posto di combattimento, raddoppiate le sentinelle, non offrite mai il fianco al nemico. Non lasciate sguarnita nessuna parte del vostro schieramento da cui il nemico possa penetrare e, fiduciosi, sappiate attendere che la vostra potentissima condottiera vi conduca alla vittoria. Il momento è prossimo e tutto obbedisce ad un disegno nostro particolare ed ognuno di voi ha un compito specifico da assolvere. Non è possibile nessuna defezione. Siate vigili e pieni di fede. Mamma, ti voglio chiarire un altro punto che ancora suscita tesi contrastanti. Il paradiso non è solo uno stato, come falsi teologi vorrebbero avallare, ma anzi è soprattutto un luogo. Asserendo che si tratta solo di uno stato, negano la resurrezione della carne, che è un dogma di fede. Negano l'assunzione in corpo ed anima di Maria Santissima e l'ascensione di Gesù, salito al cielo con il suo corpo glorioso, ma fatto di carne e di sangue. Gesù e la Madre Santissima sono i soli che in cielo conservano il loro corpo santissimo fatto di carne e di sangue, anche se non più schiavo di leggi naturali, primizia e testimonianza di quello che un giorno saremo anche noi. 18 novembre 1992. Caro Don Michele, ho ricevuto la sua lettera e mentre mi rattrista saperla in tanta afflizione per il male che l'ha colpita, mi sento serena nel constatare come la fede la spinga tra le braccia della mamma celeste di cui Nicola è il portavoce. Non disperi mai, don Michele, perché questo è un momento particolare di grazia e il Padre ci è vicino. Le invio il mio Nicola, che resterà a suo fianco, amico buono e potente, e non le farà mancare il suo aiuto. Questa sera stessa telefonerò a mia figlia Laura perché le faccia pervenire il libro che desidera. Mi permetta di stringerla forte al mio cuore in un abbraccio fraterno. Pina Reina. 19 novembre 1992. Nicola. Mamma, l'altra volta ti sei chiesta, dopo che un'anima si è salvata nell'ultimo istante della sua vita terrena, gli oggetti che le sono appartenuti possono produrre ancora male? Risponderò anche a questo. Mamma, quando un'anima in vita aderisce al male, sia totalmente che parzialmente, i suoi atti producono male nella misura della sua adesione ad esso. Con il rifiuto sincero e totale del male, attuato spesso negli ultimi istanti della sua vita, che sancisce in modo definitivo la sua adesione al bene, il nemico cessa la sua opera di distruzione e lascia il corpo senza vita, che lo spirito oramai nel contesto di Dio continuerà a purificare. Ma non lascia gli oggetti del defunto, con i quali si è servito per legare sempre più a sé quell'anima, con lo scopo di attuare attraverso il ricordo rimpianti e suscitare ancora male nei viventi. Ecco la necessità di eliminare, quanto più possibile, ogni riferimento al male attraverso quegli oggetti. 21 novembre 1992, ore 3. Peppino. Pippù mia, sei oppressa da tanti dolori e senti viva la mia mancanza, ma non pensarmi nella tristezza della morte, ma vivi con me la gioia. Quale aiuto avrei potuto darti oppresso come ero da un corpo che mi procurava tanta sofferenza e da uno spirito ancora così restio ad ammettere che tu eri nella verità? Avrei appesantito ancora più il tuo fardello. Sì, sei priva della mia presenza fisica che riempiva la tua vita e la nostra casa, ma è l'offerta della moglie fedele che gioisce solo di sapere che il compagno dei suoi giorni terreni è già nella gloria che non ha fine e lì l'attende. Amore mio, Pippù, non temere. Niente ti verrà di male, perché tutto il cielo è con te, e io, Nicola e Masino, ti siamo sempre accanto, vigili e protettivi, e nessuna cosa, nessun nemico e nessuna persona potrà farvi del male. Rincuora Elio, che è nella prova, digli che non è solo a lottare, che noi lo amiamo, che ci veda ogni momento accanto a lui, presenti ed invincibili, perché in realtà nessuna forza malefica può accostarsi a voi senza tremare. Ringraziami Luigi che mi dedica tanto affetto e tempo con le sue lettere, che tutte conosco, mentre leggo i suoi pensieri ancora inespressi. Grazie, amor mio, per il bene che mi hai voluto, per la costanza che hai avuto nel guidarmi verso la luce. Solo ora comprendo la tua ansia di bene, protesa verso tutti noi che ti opponevamo resistenza, e come il nostro rifiuto era causa per te di intimo dolore. Ma adesso ti dico, grazie, Pippo mio.